Abbiamo detto all'inizio di questa messa che è cominciata la Quaresima. Quaresima, che cosa vuol dire? Che tempo è la Quaresima? Bravissimo. È la preparazione, un tempo di preparazione prima della Pasqua, che ci prepara appunto a vivere bene la Pasqua. Quanto dura la Quaresima? Tutti insieme, bravissimo. 40 giorni, bravi. 40 giorni. Questa espressione l'abbiamo trovata anche nel Vangelo di questa mattina, riferita a Gesù, che ha fatto per 40 giorni che cosa? Che è stato dove? Per 40 giorni? Nel deserto. Quindi già capiamo che tra i 40 giorni della Quaresima e i 40 giorni di Gesù nel deserto c'è come un legame, c'è un richiamo. Anche noi come Gesù entriamo come in un deserto, che è questa Quaresima. Magari uno dice, ma non è tanto bello entrare nel deserto. E però il deserto, appunto perché non è così bello, non è così facile come posto, ha qualcosa da insegnarci. Sì, perché per andare nel deserto cosa bisogna fare? Che bagagliaio bisogna prendere? Serve la televisione nel deserto? L'acqua. Poi? Cibo. Poi, mica tanto di più, perché nel deserto se ti porti dietro chili e chili di zaino, dopo qualche ora che cammini non ce la fai più. Se ti porti dietro la televisione, il computer, non ce la fai più. Se ti porti dietro 5 cambi di vestito, non ce la fai più. A me è capitato di andare nel deserto proprio dove è stato Gesù. E ho camminato mezza giornata, ho dormito la notte nel deserto e poi il mattino dopo ho camminato ancora mezza giornata. Ero più giovane e più atletico, adesso sono un po' malandato, ma è stata un'esperienza di quelle che ho proprio capito che bisognava portare l'essenziale, cioè le sole cose assolutamente necessarie e niente di più, perché sennò non riuscivi a superare il deserto. Il deserto di Gesù non è come quello del Sahara, pieno di sabbia, è pieno di pietre, però non c'è acqua, non ci sono alberi, non c'è proprio niente. Pietre, pietre, sassi, pietre, sassi. È il deserto del Negev. Allora, questo è il primo insegnamento che il deserto ci dà. Andare alla ricerca dell'essenziale. Cioè, cos'è che mi fa vivere e quello che non mi fa vivere, o comunque quello che non è necessario perché viva. Questo è il ragionamento che uno deve fare quando affronta il deserto. Così, allora, se la Quaresima è come i 40 giorni di Gesù nel deserto, anche se non è facile, anche se non è così immediatamente bello, cominciare la Quaresima è molto istruttivo, perché noi abbiamo già fatto 5 giorni di questo cammino di 40, per cominciare a pensare, ma cos'è che davvero mi fa vivere? Cos'è che è proprio necessario ed essenziale per me? Perché tante volte noi prendiamo tante cose, non ci sembra tutto importante. Stamattina con i ragazzi dicevo, anche le caramelle ci sembrano importanti, non riusciamo a fare a meno di 5 caramelle al giorno. Poi se proviamo a non mangiarne neanche una, arriviamo se ne diciamo, sono ancora vivo, miracolo. No, non è un miracolo, è che si può fare anche senza caramelle, si potrebbe fare anche senza computer, si potrebbe fare anche senza giochi del computer. Cosa sto dicendo? Eppure è così, si potrebbe fare, anzi forse si potrebbe scoprire anche che togliendo delle cose che non sono essenziali la nostra giornata si riempirebbe di cose anche più belle, magari un po' più impegnative, ma più belle, più profonde, più vere. Gesù nel deserto avrà portato l'acqua, ma certamente non ha portato una cosa che noi abbiamo detto tutti, perché dopo l'acqua ci è venuto da dire subito il cibo. Invece nel racconto del Vangelo ci è stato detto che Gesù non ha mangiato niente per 40 giorni. Poi non so se mi è venuto da sorridere, perché poi il Vangelo dice digiunò per 40 giorni, cioè non mangiò niente per 40, ma alla fine ebbe fame. viene un po' da sorridere e dice, certo, so anch'io, dopo 40 giorni io ho fame. E però anche questa cosa qui è un insegnamento, perché sapete, noi diciamo spesso ho fame. Io ho avuto un amico che era alla mia età adesso, che quando doveva fare il militare, invece di fare il militare ha fatto volontariato civile, ha fatto l'obiettore di coscienza, si diceva a quel tempo, e andava tutti i giorni a trovare una signora anziana, gli faceva il letto, la curava un po' perché era un po' malata. Verso mezzogiorno gli diceva, signora, guardi, la saluto, torno per le due, perché vado alla mensa, perché ho fame. Questa signora gli dava sempre del lei e diceva, no, guardi che lei non ha fame, lei ha solo appetito. La fame l'ho provata io durante la guerra, quando non avevo proprio da mangiare e passavo delle giornate intere senza mangiare. Vedete, qua noi, nessuno di noi, almeno negli ultimi anni, sa che cosa vuol dire veramente la fame. Beh, una fortuna, eh? Però vedete, il Vangelo ci dice, guarda che ti serve ogni tanto capire che cos'è aver fame, per davvero. Perché tu capisci che cos'è davvero essenziale. Se no sei sempre pieno, allora capite il valore del deserto, il valore del digiuno. Questa Quaresima ci è data come occasione per provare a capire di che cosa ho veramente fame io, di che cosa ho veramente sete io. Cioè, cos'è che mi tiene in piedi? Cos'è che mi nutre e mi alimenta per davvero? E cos'è che posso benissimo lasciar perdere? Perché tanto non è quello che nutre la mia vita, non è quello che alimenta la mia vita, non è quello che mi fa stare veramente in piedi. Allora adesso vediamo le tre tentazioni di Gesù e cerchiamo di capire cos'è che ha tenuto in piedi Gesù, cos'è che ha fatto vivere Gesù, che cosa per Gesù era essenziale. Ok? Le tre tentazioni, ve le ricordate? La prima, ebbe fame. La prima qual è? Trasformare le pietre in pane. Ebbe fame, è certo. La prima tocca i bisogni primari, mangiare, bere, dormire, il corpo. E il diavolo che va lì, sapete cosa vuol dire la parola diavolo? Diavolo vuol dire proprio quello che spezza, quello che rompe, quello che taglia. Gesù viene dal Giordano, ha appena sentito la parola di Dio che gli dice, tu sei mio figlio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. E Gesù va nel deserto e trova il diavolo che vuole spezzare questo legame tra lui e Dio, Dio suo padre, lui che ne è figlio. E allora il diavolo gli dice, fai così, se sei figlio di Dio, perché comincia così, è infingardo, è furbo, il diavolo. Se sei figlio di Dio, te l'ha appena detto Dio sulle rive del Giordano, tu sei mio figlio l'amato, se sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane, hai fame. Gesù lo fa. Avrebbe potuto farlo? Certo. Ma perché non lo fa? Ma perché è una cosa sbagliata? Aveva fame, faceva del male a qualcuno. Ha risposto dicendo, l'uomo non vive solo di pane. Ciò che è essenziale non è neanche il pane quotidiano, ma ancora di più. Voleva dire questa cosa al diavolo, ma la dice anche a noi. Io non uso Dio per i miei bisogni. Non faccio le magie, Dio non è quello che mi fa le magie. Se Dio è mio padre, io mi fido di Lui, non è che gli faccio fare quello che io voglio che Lui faccia. Sembra un gioco di parole, però provate a pensarci. Tante volte preghiamo Dio e diciamo, Signore, fai quello che dico io. Dopo se Lui non lo fa, diciamo, ma allora non mi vuoi bene. Ma non è così il senso della preghiera. Il senso della preghiera sarebbe, Signore, fammi capire che cosa vuoi tu da me. Perché se tu mio padre, io sono tuo figlio, mi fido di te. Non è che tu devi fare quello che dico io. Tu non sei il mio mago della lampada di Aladino. Il mio genio della lampada di Aladino. Sapete la storia della lampada di Aladino? Che se sfregava, veniva fuori il genio. Cosa devo fare? Fai questo. Trasformi le pietre in pane. Ma quello lì non è il padre. Quello lì è il genio della lampada di Aladino. Che è un'altra cosa, un'altra storia. Non c'entra con Gesù. Gesù si rifiuta di avere Dio come il genio della lampada, vuole Dio come suo padre, e allora non trasforma le pietre in pane. Avete capito? Dio non fa le magie. Di Dio dobbiamo imparare a fidarci. Seconda tentazione. Che cosa fa il diavolo? Lo porta su un monte e gli fa vedere, no, prima di Gerusalemme, lo porta su un monte, magari siamo ancora nel deserto, una montagna nel deserto, nel deserto del Negro c'è questa montagna che chiamano il monte della quaranta giorni. Allora lo porta su un monte, la tradizione dice che è quel monte lì, e gli fa vedere senza limiti di tempo e di spazio tutti i regni della terra, cioè tutti gli imperi, tutti i territori infiniti, i palazzi pieni di oro, pieni di tesori, pieni di soldati, di eserciti, e gli dice: se vuoi tutto questo è tuo, se mi onori e ti inginocchi davanti a me. E Gesù cosa fa? Ma lui è il re di tutta la terra. Sì, l'abbiamo cantato anche all'inizio della messa, gli abbiamo detto: tu sei il re, ci darai una corona di gloria. Non abbiamo cantato così. Però perché lui non fa il re come gli imperatori, come il diavolo gli indica? Perché il suo modo di essere re non è appunto quello degli imperatori, quello dei re di questa terra. Non è quello dell'esercizio di un potere che ti mette sopra gli altri e ti fa schiacciare gli altri con il tuo esercito, con la tua forza, con le tue armi. Non è quello. Dio non è quello che fa dell'umanità un insieme di persone in cui ci sono i primi che schiacciano gli ultimi. Dio non ha sognato un'umanità dove ci siano gli ultimi che siano da emarginare e da schiacciare e qualcun altro invece che possa guardare gli altri come primi. Come primo. Sì, dopo va bene che la Juve abbia vinto contro il Napoli, si è votata prima in classifica, ma questa è un'altra cosa, ci piace, almeno a noi juventini, ma non c'entra. Cioè, c'entra nella vita fino a un certo punto. La cosa fondamentale invece è questa, che il sogno di Dio sull'umanità non è questa, che tutti siano figli, e non c'è un figlio di più o un figlio di meno. E Gesù, che è il figlio amato, è venuto a dirci che siamo tutti figli. Il diavolo, vedete, vuole spezzare questo legame. Cioè Gesù non è che si mette come primo, guarda gli altri dall'alto in basso e dice: ah, voi schifosini, formichine, io sono il figlio amato. No, Gesù è venuto come figlio amato a farci capire che siamo tutti figli amati, quindi non c'è il primo e l'ultimo, ma siamo tutti primi nel cuore di Dio. Ed è per questo che non accetta di diventare il potente che guarda gli altri dall'alto in basso e dice: voi formichine, io sì che sono potente. È per questo che risponde così al diavolo: io non ti onoro perché io onoro Dio. Dentro di noi c'è il desiderio di essere considerati, di essere importanti per qualcuno. C'è il desiderio del potere anche dentro di noi. Ma Dio non è uno che si impone con il potere per essere considerato. Terza e ultima tentazione, che è la più subdola, perché il diavolo fa una cosa. Cosa dice il diavolo? Dove lo porta? Dove? A Gerusalemme. Quindi dal deserto lo porta a Gerusalemme. E lo porta in cima al Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era costruito in cima alla montagna su cui era costruita, intorno alla quale era costruita Gerusalemme. Quindi punto più alto. E nel punto più alto del Tempio Gesù viene posto dal diavolo. E il diavolo gli dice: buttati giù, perché c'è scritto nella Bibbia che cosa? Che se il Messia si inciamperà, arriverà, Dio manderà gli angeli a sostenere. Ma voi vi siete mai immaginati? Provate a immaginare se Gesù avesse fatto una cosa del genere, robe da film, da, non so, Uomo Ragno o Superman o Capitano America, non so, io quei film lì dei supereroi. Lui su in cima che si butta giù, tutti dicono: si sfracella e invece ta-da, gli angeli tu ammaraggi, dice, viene da ridere anche. E dite stamattina Giampaolo non sta bene, no, provate a immaginare questa cosa qua. E tutti quelli che fossero stati lì, cosa avrebbero fatto? Tutti in ginocchio dire: adoriamo Dio, adoriamo Gesù che non si è schiantato buttandosi. Sì, sarebbe successo così. Che avrebbero tutti seguito Gesù, avrebbero detto: supereroe. Ma non ci avrebbero davvero creduto. È per questo che Gesù non si butta. Perché Gesù non segue la, perché Gesù sa che Dio non segue la strada della spettacolarizzazione. Perché Dio non imbangola le folle per fargli fare quello che vuole lui. Perché non è questo il metodo di Dio. Il metodo di Dio, la logica di Dio, è l'amore. E allora Dio non ti conquista senza la tua libertà, ma vuole che tu gli dica di sì con tutta la tua libertà, con tutto il tuo cuore. Se no non vale per Dio. E allora Dio diventa un Dio discreto, un Dio che non fa quelle cose qui da film da supereroi, da film americano. Gesù dice di no anche a questo. Avete capito? Il diavolo fa di tutto per spezzare il legame tra Gesù figlio e Dio suo padre. Ma non lo spezza dicendo: ma no, disinteressati di Dio, ma facendogli pensare che Dio è diverso da quello che lui, Gesù, ha sperimentato. E Gesù, nella tentazione, nella prova, invece ribadisce le cose fondamentali: che Dio non è il grande mago che ti risolve i problemi, ma anzi è il padre di cui puoi imparare a fidarti, anche se non fa sempre quello che tu ti aspetti che faccia. Che Dio sa della tua sete di riconoscimento, ma non te la dà attraverso il potere per schiacciare gli altri, per dire: io sono primo, così poi ci sono gli ultimi. Ma ti dice: puoi scoprirti fratello di tutti. Allora Dio non dice il potere a qualcuno e a qualcun altro niente, ma dice la condivisione, ma parla di condivisione, di solidarietà, di fraternità. E che Dio non fa le cose spettacolari per farsi vedere, ma che Dio è discrezione, è addirittura umiltà, è paziente attesa del tuo sì. Queste cose qui sono l'amore. Gesù sceglie una vita di amore, perché lo vede l'amore nel Padre. E dice di no al diavolo, perché il diavolo vuole fargli credere che l'amore è un'altra cosa. Ma Gesù rimane fedele a se stesso, fedele al suo Padre. Allora, anche noi abbiamo cominciato la Quaresima, abbiamo cominciato come un cammino nel deserto. Scopriamo le cose essenziali. Le cose essenziali sono queste qui. Sapete come fa Gesù a tenere il legame con le cose essenziali? Con la parola di Dio. La parola di Dio ben interpretata. La tentazione più subdola, la terza, era quella che il diavolo aveva fatto con la parola di Dio, ma l'aveva interpretata a modo suo. E Gesù invece gli risponde ancora con la parola di Dio interpretata bene. Allora in questo cammino di Quaresima scopriamo che l'essenziale per la nostra vita è la parola di Dio, che il Signore ci faccia crescere la fame e la sete di questa parola, e che questa parola ci orienti nel cammino, un cammino di essenzialità, un cammino di amore che condivide, di amore che riconosce la dignità dell'altro, di amore che è discreto e che attende pazientemente il sì dell'altro.